l'India è ricca perché aveva 2 milioni di dei. Al suo tempo la ricchezza principale dell'India era questa. Oggi l'India non fa solo un film come The Millionaire, ma ha una popolazione che forse comincia a uscire dalla povertà. Siamo alla settima puntata del nostro viaggio intorno al mondo e vi do il benvenuto davanti ad un panorama che oggi affronteremo che è tra i più affascinanti che il mondo offra, tra quelli più difficili da capire. Infatti io dubito che riusciremo a capirlo insieme, ma almeno riusciremo a capire che cosa c'è da capire. A proposito di che cosa? Dell'India. L'India è, non potremmo lasciare l'Asia nella quale siamo stati fino alla puntata precedente, senza toccare l'India che è appunto una delle realtà più affascinanti del mondo intero, una realtà asiatica alla quale da sempre gli occidentali hanno guardato e che ogni volta che arrivano gli occidentali in India trovano l'amico indiano che gli dice: guarda, tu sarai qua 15 giorni, ma levati dalla testa di scrivere un libro sull'India dopo il 15° giorno, perché se tornerai un mese dopo capirai che non avevi capito nulla la prima volta. E l'amico indiano ha probabilmente ragione. L'India, come vi si affaccia davanti, è un insieme di contraddizioni che voi non riuscite proprio a mettere insieme. È il paese dove si va a piedi nudi nel Gange insieme agli animali per depurarsi ed è il paese che offre ingegneri elettronici tra i più avanzati alle industrie più avanzate del mondo. È il paese dove ancora oggi può capitare in un villaggio che una donna venga bruciata su un rogo perché è rimasta vedova e senza il marito questa donna non ha ragione per sopravvivere, ed è il paese che è da anni governato da donne o che dà alle donne un ruolo fondamentale nel proprio governo. È il paese nel quale c'è la democrazia e viene raffrontato alla Cina da sempre come una sorta di sfida. I due paesi più popolati dell'Asia, uno sotto un regime comunista, l'altro sotto un regime democratico, chi vincerà questa sfida? Quindi è il campione della democrazia in Asia ed è governato da anni attraverso forme dinastiche che fanno passare il posto di primo ministro da padre a figlio o da padre a figlia, ed è il paese nel quale ancora oggi ci sono le caste, e cioè una stratificazione sociale per cui chi è sotto ha meno diritti di chi è sopra. Insomma, è questo insieme che dovremo insieme cercare di capire, e ne vale la pena.
Un PIL di 190 miliardi di dollari, un reddito pro capite di 420 dollari annui, un tasso di crescita medio del 3%. Questa è la fotografia dell'India del 1980. Una realtà per molti versi sottosviluppata, che i giovani e brillanti laureati abbandonavano per cercare fortuna altrove, soprattutto negli Stati Uniti. Oggi il prodotto interno lordo indiano è di quasi 1900 miliardi di dollari, 10 volte superiore a quello di 30 anni fa, e il tasso di crescita si è attestato su una media del 7,5% annuo nell'ultimo decennio. Inoltre, secondo le classifiche stilate dalla rivista americana Forbes, 61 dei 1000 miliardari della terra sono indiani, così come 48 delle 2000 più importanti multinazionali del mondo. Il miracolo economico indiano presenta caratteristiche diverse rispetto al boom che ha caratterizzato il suo vicino rivale cinese. In Cina, dove pure a partire dagli anni Ottanta si è verificato un costante flusso di investimenti stranieri e un'iniezione di capitali privati, le aziende di proprietà statale sono la netta maggioranza e l'economia continua a essere in gran parte diretta e controllata dai vertici dello Stato. In India, invece, è il settore privato a prevalere e le riforme adottate negli ultimi 30 anni hanno mirato a una liberalizzazione sempre più marcata, in netta contrapposizione con l'impostazione centralizzata precedente. Il processo di deregolamentazione avviato a metà degli anni Ottanta è stato decisamente potenziato all'inizio del decennio successivo, in concomitanza con una crisi finanziaria che ha imposto un'accelerazione alle riforme economiche nel paese. Il regime delle licenze industriali, fino ad allora in vigore nell'ottica di un'economia di governo, è stato progressivamente smantellato e mantenuto soltanto per alcuni settori: salute, sicurezza e protezione dell'ambiente. I monopoli pubblici sono stati drasticamente ridotti. L'India si è aperta anche agli scambi di beni e di servizi e all'afflusso degli investimenti stranieri, con effetti benefici per il sistema economico che si sono protratti nel corso del tempo e hanno portato il paese a essere annoverato fra le prime 20 economie del pianeta. Le ambizioni di Nuova Delhi non si fermano però alla sfera economica, ma penetrano anche nella dimensione politica. Assieme agli altri grandi attori emergenti, l'India reclama più spazio nella comunità internazionale e incassa l'appoggio degli Stati Uniti per una candidatura come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non vista di buon occhio dalla Cina. Nella prospettiva di un rafforzamento della propria sicurezza e di un'effettiva acquisizione dello status di grande potenza, il paese ha poi sviluppato un articolato programma nucleare, continuando a potenziare il proprio arsenale militare. La tecnologia bellica di Nuova Delhi ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e nel mese di aprile del 2012 le autorità annunciano il lancio dell'Agni 5.
3, 2, 1, now, 1.
Un missile intercontinentale con un raggio d'azione di 5.000 km e per di più equipaggiabile con testate atomiche, ribattezzato dalla stampa indiana China Killer, per la sua capacità di colpire Beijing e Shanghai. La rivalità economica e politica fra Cina e India potrebbe infiammare negli anni a venire il continente asiatico, incidendo pesantemente sugli scenari geopolitici globali, nonostante i numerosi richiami alla cooperazione che i leader dei due paesi hanno pronunciato circa la ripresa delle esercitazioni militari congiunte fra Nuova Delhi e Beijing e della volontà di collaborare nell'Oceano Indiano per contrastare il fenomeno della pirateria.
Abbiamo visto ora con la scheda che vi è passata davanti agli occhi quanto l'India sia venuta crescendo in questi decenni e quanto complesso sia il suo rapporto con la Cina, l'altro gigante del continente asiatico, che ha delle somiglianze con l'India, le vedremo tra un minuto, e che ha tra le altre la profonda differenza di essere, come già si diceva, gestita da un regime autoritario e non da un regime democratico, il che porta tantissime differenze. Tra di esse ne dobbiamo prendere atto anche il fatto che adottare decisioni, e di decisioni c'è bisogno per far progredire un paese, è molto più complicato con i processi democratici che non con i sistemi autoritari, i quali magari fanno bollire il dissenso nel profondo della pentola a pressione, poi quando salta il coperchio Dio vede e provvede. Le democrazie hanno i loro processi più lenti attraverso i quali i dissensi possono diventare consensi, ci mettono più tempo ed evitano che salti il tappo, il coperchio della pentola a pressione. Certo si è, ora entro di nuovo in Cina un attimo, lasciando l'India, ricordo che la prima volta che a Shanghai feci la traversata della città su quella velocissima sopraelevata che a quel tempo era una diecina d'anni fa, era stata appena costruita, dissi al sindaco, dico, ci picchia come avete fatto presto a costruire un affare del genere che passa sotto il naso delle finestre di migliaia di cittadini di Shanghai. Lui mi guardò e disse, ma sa, noi mica abbiamo i verdi come da voi, noi decidiamo e facciamo. Io stetti zitto, devo confessare, insomma, usufruivo della velocità di questa superstrada, ma è chiaro che in qualche modo tendo a riconoscermi di più nei processi complessi attraverso i quali decidono in India. Non a caso, una delle ultime volte che andai a Nuova Delhi, la locale università mi chiese di fare una lezione sui governi di coalizione. E io dissi, dico, ma voi siete maestri nel mettere insieme pezzi diversi, organizzare coalizioni? Questi mi dissero, no, nessuno è bravo come voi italiani nel fare queste cose. E insomma, possiamo essere orgogliosi anche di questo, ci conoscono nel mondo per la capacità di, anche per la capacità di costruire coalizioni. Certo sì è che l'India, non meno della Cina, è fatta di centinaia di diversità, diversità etniche, diversità religiose, diversità linguistiche. Non date retta a quello che si dice che in India c'è l'inglese come lingua comune. In un bel libro in cui ci spiega tante cose uno dei nostri ex ambasciatori italiani, là Antonio Armellini, L'elefante ha messo le ali, edito dalla Bocconi, ci fa notare che l'inglese in India lo parla il 10% della popolazione, sono sempre 120 milioni di persone, il doppio di noi italiani, ma sono un decimo degli indiani, quindi per loro capirsi, organizzare, trovare intese è un processo che implica complicazioni culturali, politiche e istituzionali. Può essere soltanto un'organizzazione federale con ampi poteri agli stati regionali e con coalizioni che mettono insieme partiti nazionali e partiti regionali. È così che viene governata l'India. Hanno differenze religiose, lo sapete, forti. Nell'India che è rimasta tale trattano con grande rispetto gli induisti e i musulmani, però quando l'India nacque nell'immediato secondo dopoguerra fu inevitabile separare parte dei territori e la parte più musulmana diventò il Pakistan e poi se ne andò il Bangladesh dall'altra parte. Quel che rimane è segnato da un grande pluralismo e dalla capacità di stare insieme, di cui dicono gli indiani il Mahatma Gandhi è stato il grande artefice, perché nella lotta per l'indipendenza nei confronti della Gran Bretagna, che segnò gli anni che vanno da prima della Seconda Guerra Mondiale a tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, Gandhi creò una coscienza nazionale indiana. E attraverso questa coscienza nazionale creò le premesse per uno Stato indiano che riuscisse a tenere insieme, con tutte le complicazioni di una democrazia difficile, tutte quelle diversità. Non dimentichiamo, peraltro, che parliamo di un paese che ha una profonda cultura, come sempre negata dalla prosopopea di noi occidentali negli anni del colonialismo. Pensate che quando arrivarono gli inglesi, che assoggettarono al loro dominio l'India, il libro base che veniva fatto leggere dagli ufficiali che stavano andando in India era un libro di un tale James Mill, La storia dell'India, pubblicato nel 1817, che in India non c'era mai stato. che non conosceva nessuna delle lingue che si parlavano in India e che pure si permise di scrivere, permettetemi di leggerlo, sotto la melliflua apparenza dell'indù si nasconde una generale predisposizione all'inganno e alla malvagità. E questo era il viatico che veniva dato. Non è così. In India, fra l'altro, gli occidentali vanno ad imparare l'arte della riflessione, a meditare, a convivere con uno spiritualismo che la nostra civiltà ha largamente cancellato. In India si va per andare ad Agra, la vecchia capitale prima di New Delhi, in cui un imperatore mogul fece un mausoleo straordinario per la sua giovane moglie morta nel dargli il 14° figlio, questo Taj Mahal, che è oggi una delle 7 meraviglie del mondo. Il figlio lo fece deporre ed arrestare dopo che aveva speso tutti i soldi dell'impero per fare una cosa del genere, ma viva Dio, almeno aveva lasciato al mondo un grande patrimonio culturale. E questo è parte dell'India di oggi, come ne è parte il fatto che la popolazione indiana è sempre più giovane, è una popolazione di ragazzi e di ragazze che stanno crescendo verso le professioni più qualificate. La contraddizione non manca mai nell'India, e permettetemi di chiudere questo passaggio ricordandovi l'esperienza che io, come tanti altri italiani, ho fatto percorrendo un'autostrada indiana, dove da una parte venite sorpassati da una BMW o da una Audi, dall'altra vi scorre al fianco un apetto, sapete l'ape, quel veicolo italiano a tre ruote che è un camion, una Vespa camioncino, su cui stanno appollaiate 12-14 persone che si avviano dove? Verso l'istituto tecnologico che sta al fianco della strada, dove diventeranno dei formidabili ingegneri. L'India è questo.
La crescita economica indiana è trainata da un importante e dinamico settore dei servizi che contribuisce per il 56% al PIL del paese, a differenza di altre realtà in via di sviluppo che puntano su settori ad alta intensità di lavoro non qualificato. In particolare, l'India eccelle nel settore noto con l'acronimo ICT, Information and Communication Technology, che riguarda la produzione e l'uso delle tecnologie necessarie alla trasmissione ed elaborazione delle informazioni, ed è parte integrante di quella che viene definita economia della conoscenza, ossia l'insieme dei processi attraverso cui il patrimonio della conoscenza produce benefici a livello economico. Facendo affidamento su un sistema politico stabilmente democratico, sul vantaggio della diffusione della lingua inglese nei suoi confini, su un immenso mercato interno e su buone infrastrutture educative nell'ambito del sapere tecnico e scientifico, il paese si è proiettato nell'economia della conoscenza e ha conseguito risultati notevoli. L'India è oggi uno dei principali produttori di software a livello mondiale. La città di Bangalore è detta la Silicon Valley dell'India per l'alta concentrazione di industrie ICT che ricorda quella della Silicon Valley in California. E i prodotti riconducibili a questo settore rappresentano più del 6% del PIL indiano ed oltre il 25% delle esportazioni del paese. I benefici effetti connessi ai progressi fatti registrare nell'ultimo decennio dall'India nel campo dell'ICT si sono propagati poi a settori ad alto contenuto tecnologico, permettendo in questo modo all'economia della conoscenza di mettere radici. Lo straordinario potenziale del paese non sembra essere sfuggito alle grandi multinazionali del pianeta. Colossi come General Electric, Microsoft e IBM hanno stabilito in India centri di ricerca e sviluppo, portando così alla proliferazione dei distretti industriali high-tech nei confini indiani. L'India è inoltre diventata il perno mondiale dell'outsourcing in alcuni settori ad alto livello di conoscenza e specializzazione, come appunto l'ICT o quello dei servizi legali, in cui si è registrato un vero e proprio boom negli ultimi anni. L'outsourcing consiste nell'affidare a un soggetto esterno una o più fasi del processo produttivo. Questo ha consentito alle grandi imprese straniere di mantenere elevati standard qualitativi grazie alla competenza garantita dai lavoratori indiani specializzati e di ridurre drasticamente i costi, rimanendo in questo modo competitive sul mercato. Per continuare ad alimentare il circuito economico virtuoso che si è venuto a creare, l'India ha elaborato progetti estremamente ambiziosi di potenziamento del sistema scolastico e di quello universitario. Il governo centrale ha stanziato ingenti somme per la costruzione di nuovi plessi scolastici e per il reclutamento di nuovi insegnanti. E nel settore degli insegnamenti di grado superiore l'obiettivo è quello di affiancare agli istituti di tecnologia, alle scuole di ingegneria e alle università pubbliche esistenti altri 200 complessi universitari e 40 istituti di alto livello entro il 2017, per poter accogliere ben 40 milioni di giovani studenti. L'India ha dunque ampi margini di miglioramento, soprattutto se riuscirà a indirizzare correttamente le sue risorse per migliorare il sistema educativo e facilitare l'accesso dei suoi giovani alle scuole e all'università, istituzioni della conoscenza da cui troppi ragazzi sono ancora esclusi.
L'elefante ha messo le ali, come scriveva Antonio Armellini, vi dicevo poc'anzi, e di sicuro i dati che abbiamo visto ci confermano che le ha messe, al punto che si aspetta l'anno tra il 30 e il 40 di questo secolo in cui non solo l'India potrebbe aver superato come prodotto interno lordo la Cina, ma che possa aver superato, oltre che la Cina, anche gli Stati Uniti. Non so se questo accadrà o non accadrà. Ma ciò che oggi conta nel valutare noi l'India e nel valutare gli indiani se stessi è, oltre al titolo di Armellini, la domanda che un'altra italiana, dopo aver vissuto una esperienza negli slums di Mumbai, Mariella Gramaglia, ha scritto a sua volta un libro intitolato Indiana, pubblicato da Donzelli, dove racconta la sua esperienza con altre donne indiane negli slums, e ma che cosa significa avere messo le ali, che cosa significa volare. Non è tutta l'India che vola, una larghissima parte dell'India è rimasta dov'era. E i numeri qui sono assolutamente impietosi, perché è vero che il reddito medio, già lo abbiamo visto rispetto a quello poco superiore ai 400 dollari annui del 1980, è arrivato oggi a quasi 4.000, quindi è quasi decuplicato, però sono ancora oltre il 32% della popolazione a vivere con meno di $1.25 al giorno e addirittura il 68% a vivere con meno di $2 al giorno. C'è ancora molta povertà. Non dobbiamo essere unilaterali nel valutare questi elementi, e lo dico per oggi come lo dovremo dire quando ci occuperemo di America Latina e di altre parti del mondo. Il progresso non è mai tutto insieme per tutti quanti, in realtà, e quindi certo l'elefante ha cominciato a volare se tanti dei suoi giovani sono ingegneri, se tanta parte del mondo si rivolge all'India per risolvere questioni e per trasferire una parte delle proprie attività in quel paese. Dobbiamo però anche essere consapevoli che fino a quando esisterà in un paese la povertà, il problema è un problema ed è sua responsabilità quello di risolverlo. Fino a quando una democrazia continuerà ad avere le caste, vorrà dire che la democrazia non è ancora compiuta. E anche qui, se posso fare una parentesi su questi aspetti, l'India è un paese che sta cambiando e che sta cercando di essere diversa dal passato, mantenendo il più possibile del suo passato. Notate quelli che noi siamo abituati a chiamare i paria. Tutti lo sappiamo che al vertice delle caste indiane ci sono i bramini, che hanno tutti i diritti, e in fondo, in basso, ci sono i paria, quelli senza diritti. Ecco, però può capitare che i paria, organizzatisi politicamente, abbiano dei loro rappresentanti in Parlamento che garantiscono loro delle opportunità che magari non ci sono per gli altri, in termini, come si direbbe all'americana, di azione positiva per i più derelitti. E questo ha cominciato ad accadere, questo incrocio delle caste, situazioni paradossali, insomma, è capitato che un cameriere bramino si sia rifiutato di servire a tavola un governatore di banca centrale di uno degli stati indiani invitato dal padrone di casa, perché era di una casta inferiore in realtà. Quindi, insomma, la realtà poi ha già cominciato ad incrociare. Tocchiamo un altro punto delicato per l'India, ma insomma è una democrazia ed ha un governo dinastico. Ve lo ricordate che il primo ministro indiano fu il famoso Pandit Nehru, amico di Gandhi, che governò l'India dall'indipendenza fino a quando al potere andò sua figlia. Notate, sua figlia Indira, che tutti conosciamo come Indira Gandhi, non come Indira Nehru. In realtà lei era la figlia di Nehru, non aveva nessuna parentela con Gandhi, e Gandhi era il cognome di suo marito, che si chiamava Gandhi come io mi chiamo Amato, ma non sono quello della pasta Amato che fanno in Campania, ce ne sono diversi, no? E poi da Indira il potere è passato al figlio Raiv, il quale ha sposato un'italiana, Sonia, che si erano conosciuti a Cambridge, dove erano entrambi studenti, e in realtà dopo la morte di Raiv Sonia è diventata la donna più potente dell'India, che ha avuto l'intelligenza, proprio perché italiana e non originaria indiana, di non accettare il ruolo di primo ministro, di rimanere presidente del partito anche dopo che aveva vinto le elezioni, ma da quella posizione esercita il massimo potere indiano. Come si spiega questa cosa della dinastia? Non è molto compatibile con un sistema democratico, ma dobbiamo prendere atto che in un paese così ricco di diversità e bisognoso di elementi unificanti, ecco, questo profilo dinastico assolve un po' ad una funzione unificante, facilita il riconoscimento di tutti gli indiani dei diversi stati nella entità indiana. L'India è un paese nel quale noi abbiamo grandi interessi, in effetti. Lo sapete che il 40% delle caramelle che si mangiano in India sono di produzione italiana? Un nostro produttore ha scoperto che, date centinaia di migliaia di indiani, se uno si metteva a produrre caramelle in India aveva un futuro. Ha fatto un sacco di soldi ed è ancora lì. Ovviamente l'apetto su cui sono appollaiati 12-14 indiani alla volta è italiano, e tante altre attività sono italiane. Italiani sono anche i due marò, i due militari, che spararono, e non si sa se furono loro a colpire dei pescatori indiani. Fatto sta ed è che sono in galera in India, e questa è una questione che con l'India non abbiamo ancora.